E diamo il benvenuto adesso al nostro nuovo ospite.
Sì, abbiamo il giornalista Marco Bazzicchi. Ciao Marco, buongiorno.
Di Asca News.
Di Asca News, corrispondente per la Toscana di Asca News.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Anche a lui facciamo gli auguri perché è un papà. A Firenze si dice solo i babbo.
Sì, solo che ci ascoltano, anche in Sicilia.
Mi sta
attenzione.
Arrivando messaggi un po', sai, toscanacci in cui dicono no. E quindi auguri anche a te, che hai due figli, mi sembra, vero Marco?
Due, 9 e 11 anni, quindi ora si prepara alla battaglia dell'adolescenza.
L'adolescenza, appunto, stavo pensando proprio a quello. Va bene, allora Marco Bazzicchi, prendiamo subito in considerazione alcuni temi che troviamo sulle prime pagine dei giornali di oggi e innanzitutto ancora l'eco della vittoria di Putin. La vittoria agita il governo, questo è quanto leggiamo in prima pagina sul Corriere. Chi vota ha ragione, un caso le parole di Salvini, gelo di Tajani, Meloni, noi coesi, e poi si legge ancora festa per lo zar a Mosca, Crimea e Donbass sono tornate in famiglia. Il Partito Popolare Europeo chiede di non riconoscere le elezioni, ma su questo credo che l'Unione Europea sia un po' in ordine sparso. Non so, una riflessione Marco Bazzicchi su questo.
Allora, partiamo inevitabilmente dalle parole di Salvini, che trovo veramente non condivisibili, perché nella storia, la storia dell'umanità, mi viene da dire, è costellata di elezioni più o meno finte, forzate, insomma, anche Hitler e Mussolini si sono fatti eleggere con delle elezioni, e questo non vuol dire che quando si vota o c'è il voto, allora appunto chi viene eletto ha sempre ragione. Oltretutto che quella di Putin sia una dittatura mascherata o che siamo proprio sul filo del rasoio, no, per poter parlare di dittatura, penso sia sotto gli occhi di tutti. Quindi purtroppo c'è nell'anima della Lega, c'è sempre stata questa, diciamo, questo filo russismo, e si manifesta anche in situazioni in cui forse sarebbe più opportuno tacere o usare magari dichiarazioni più moderate.
Certo, è vero comunque che c'è un consenso in Russia, insomma, mi sembra difficile.
Assolutamente. Le cose purtroppo non si escludono, nel senso che secondo me è un circolo vizioso, nel senso che Putin e il regime che è intorno a lui ha acquisito talmente tanto potere che riescono da una parte a manipolare l'informazione, a sbarazzarsi in un modo o nell'altro, diciamo, degli oppositori, e quindi tutto questo poi si riflette su un consenso nell'opinione pubblica, un'opinione pubblica che però in gran parte non si può negare che sia manipolata, quindi le due cose secondo me stanno insieme.
È chiarissimo. Claudio?
Mi ha ricolpito questo intervento di Putin, che l'ho visto molto, insomma, fotogenico. Se vi ricordate, qualche tempo fa si diceva che era malato.
Sì.
Ma questo fatto, quando ha citato Navalny, mi è stato detto che sarebbe stato praticamente tra i possibili scambi di prigionieri, cosa che poi invece ha subito smentito l'America. Quindi anche questo tono beffardo.
È un tono beffardo quello, condividi?
Eh sì, il tono mi fa venire in mente quando puntava il fucile contro i giornalisti, no? In conferenza stampa, è quel tono lì.
Allora, cambiamo argomento, parliamo di un processo che si sta per concludere, credo che sia concluso, caso Monte Carlo, non so se qualcuno si ricorda, 8 anni per Gianfranco Fini. Casa Monte Carlo, riciclaggio, chiesti 8 anni per Gianfranco Fini e 9 per Elisabetta Tulliani, che confessa: ho taciuto a Gianfranco l'origine del denaro. Che sì, era allora, tanto, non era poco, ma insomma.
Qui si apre un bel romanzo, perché forse più giovani non se lo ricordano, ma insomma noi ci ricordiamo bene che è stato, diciamo, un motivo dominante per una stagione politica intera la casa di Monte Carlo di Fini, che ha segnato, no, la rottura definitiva tra Berlusconi e Fini. Ora io, con il senno di poi, posso mi assumo io la responsabilità di quello che sto dicendo, però secondo me non che la cosa non fosse vera, perché questo ovviamente lo accerteranno i giudici, naturalmente rispetto a tanti altri casi che hanno legato la politica e la giustizia, questo della casa di Monte Carlo è stato gonfiato a partire da dai giornali o comunque insomma dai media, no, legati a Berlusconi. Questo, cioè, faccio fatica a pensare a una coincidenza, no? Che da una parte Fini e Berlusconi rompono e subito dopo si agita questa cosa della casa di Monte Carlo. Poi i giudici ora ovviamente dovranno emettere la sentenza, oltretutto di primo grado, perché poi quante volte anche qui in Italia abbiamo visto sentenze di primo grado ribaltate in appello.
Sono passati 8 anni, quindi una cosa che certo magari ne uscirà anche pulito, però distrutto politicamente, quello è sicuro.
Distrutto politicamente. In più adesso c'è le dichiarazioni di ieri della Tulliani, sono pesanti, e vediamo se non in primo grado, magari in appello, potrebbe essere che le posizioni dei Tulliani, no, ricordiamo appunto il fratello, e di Fini magari si dividono, cioè che a un certo punto magari, non so, Fini viene assolto o magari viene condannato a una pena molto più leggera rispetto, no, ai capi di imputazione, perché ci sarebbe questa attenuante grossa, no, che del fatto che non sapeva poi alla fine di come si stesse muovendo il cognato, no? Quindi potrebbe anche essere questo.
Allora,
appunto, dobbiamo aspettare la sentenza.
Aspetteremo. Ultima notizia che vogliamo commentare, perché purtroppo il tempo scorre inesorabile, è il titolo del caffè di Massimo Gramellini di oggi sul Corriere: Buon Ramadan. E allora leggiamo almeno una parte di questa breve riflessione. Per la prima volta una scuola italiana resterà chiusa nell'ultimo giorno di Ramadan. A chi della notizia legge solamente il titolo sembrerà un atto di sottomissione culturale, un cedimento inaccettabile, come l'ha subito definito Salvini in un tweet. Perdendoci invece una manciata di secondi, obiettivamente tanti per una persona molto indaffarata, si scopre che in quell'istituto di Pioltello nel Milanese, intitolato a un giovane pakistano martire del lavoro minorile, quasi la metà degli studenti proviene da famiglie di tradizione islamica e già l'anno scorso ha onorato la ricorrenza restandosene a casa. Poi dopo continua questo articolo. Il problema è una scuola multietnica, multireligiosa, come le nostre scuole, non tutte naturalmente, ma in alcune aree del paese c'è questa, come dire, questo dilemma, se in qualche maniera ospitare festività che non fanno parte della tradizione laica o cristiana del nostro paese. Allora, un suo parere, Marco.
Qui è tutto molto difficile, perché sicuramente la nostra società sta cambiando, proprio parlo della società italiana, sta cambiando a una velocità pazzesca. Trovare un equilibrio è difficile. Per trovare un equilibrio io intendo che da una parte cioè siamo in mezzo un po' a due estremismi, secondo me, per cui da una parte c'è un pezzo di opinione pubblica, ovviamente legata alla politica, che non nasconde proprio un odio addirittura verso i musulmani, verso l'Islam. Dall'altra vedo, leggendo giornali diciamo più progressisti stamani, un po' troppa faciloneria nel dire vabbè, viva i musulmani, hanno i loro diritti, eccetera. Nel caso della scuola mi viene anche da dire che come ha detto il ministro Valditara, le festività comunque le decide lo Stato, va bene ancora, quindi non è che una scuola da sola può decidere di chiudere. In più, se anche il punto di vista fosse questo, è anche vero che non tutti gli studenti neanche in quella scuola sono musulmani, e quindi te comunque imponi una tua usanza che addirittura non è nostra, non è italiana, diciamo così, a ragazzini che avrebbero tutto il diritto di andare a scuola. Quindi l'equilibrio è molto difficile da trovare. Purtroppo però questo argomento si presta a facili strumentalizzazioni da una parte e dall'altra. Io ho visto su influencer che seguo anch'io, di area di sinistra, un'esaltazione da una parte appunto del Ramadan, delle usanze dell'Islam, e un oblio totale delle nostre. Quindi secondo me dovremmo essere noi, io parlo da cristiano, insomma, cominciare noi anche a essere un po' meno timidi, a recuperare noi anche i nostri valori. Cioè, per me la Quaresima è una cosa molto importante, io la faccio, insomma, ecco, però mi sento un po' un caso isolato.
Senti, ma hanno ragione i francesi? Hanno ragione i francesi quando dicono, per evitare tutte queste controversie fra Quaresima, Ramadan, Natale, eccetera, eccetera, via tutto, ossia lasciamo solamente l'essenziale, quello che vale è lo Stato e lo Stato laico. Però questo non è che anche lì ha risolto tutti i problemi, anzi.
Io non ci credo a... Allora, la laicità è una cosa nobile, ma va recuperata nel suo tema originale, che è quello di dialogo. La laicità, che è la foglia di fico per l'ateismo, ecco, l'ateismo militante, questo è un'altra cosa e mi troverà sempre in disaccordo.
Allora, Marco Bazzicchi, grazie davvero per queste osservazioni. Poi naturalmente, come diciamo sempre, ci fa piacere accogliere anche varie come dire, possibilità e opinioni, per cui ricordo il nostro numero di WhatsApp, che è il 348-222-7294. Ci farà piacere conoscere e leggere le opinioni anche degli ascoltatori.
La scuola è di Milano?
La scuola...
Lombardia,
nel
no,
milanese, nel milanese sì.
Insomma, stringetevi la mano tra Ramadan e San Giuseppe, insomma, ecco.
Okay.
Siamo dico una cosa velocissima: secondo me una cosa non deve escludere l'altra, esatto. Bisogna trovare delle forme di convivenza, ma non vuol dire appunto cancellare tutto.
Certo, ok, bene, grazie davvero, a risentirci, a presto,
a
grazie
voi.
Mille.